sigla.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Allora, buongiorno.
Buongiorno.
Di nuovo 8:08. Partiamo con la rassegna stampa di oggi. Lascio la voce all'altro lato del tavolo, poi entro anche io.
Allora, buongiorno. Prima di iniziare, vi ricordiamo che è ancora in corso la nostra campagna di radioabbonamento 2024, quindi vi invitiamo anche dopo queste sante giornate della festa pasquale a sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Trovate tutte le informazioni www.ondarossa.info per continuare ad essere una radio anche anticlericale, sempre insomma un'altra caratteristica, visto anche le grandi battaglie che la radio ha fatto contro il Vaticano, Radio Vaticana per le frequenze eccetera. Quindi continuate a sostenerci e www.ondarossa.info, cliccando sulla campagna di radioabbonamento 2024, andate su produzioni dal basso e potete continuare a sottoscrivere per la radio. Un saluto va ovviamente anche a tutte le persone private della propria libertà personale, in particolare salutiamo le compagne e compagni Laurentino 38 e di Terni, che ci ascoltano dal carcere di Terni. Allora, inizierei con il Corriere della Sera. Ovviamente su molti giornali oggi si continua a parlare di Israele, soprattutto per il massacro e veramente le immagini allucinanti che avrebbero portato, insomma, se l'avesse fatto qualcun altro, veramente tutti i governi almeno ad attivare delle sanzioni per quanto riguarda l'ospedale Ashifa di Gaza, dove Israele si è ritirato e ha lasciato morte e macerie. Raid di Israele, generale iraniano ucciso a Damasco. Si parla anche del bombardamento che Israele ha fatto dell'ambasciata iraniana a Damasco, colpito un palazzo dell'ambasciata di Teheran. Gli Ayatollah, la nostra risposta sarà dura. Si allarga il conflitto in Medio Oriente, colpito a Damasco in Siria un palazzo vicino all'ambasciata di Teheran. Nel raid israeliano rimane ucciso l'alto ufficiale dei guardiani della rivoluzione, Mohammed Reza Zahedi, responsabile delle armi per rifornire Hezbollah in Libano. Illeso l'ambasciatore di Teheran con la sua famiglia, immediato il monito dell'Iran a Israele: risponderemo duramente. Al centropagina la foto di Yannick, la filosofia di Yannick: io numero due, conta la famiglia. Se capisce che risposta. Dal trionfo a Miami al futuro parla Sinner. Questo è il titolo e la foto di prima pagina. Si parla delle elezioni in Turchia. Erdogan battuto, la sfida di Imamoglu, l'opposizione vince le amministrative, soprattutto insomma perché Erdogan aveva dichiarato di volersi riprendere Istanbul dopo già una sconfitta passata nelle elezioni amministrative a Istanbul, e invece ha riperso. C'è una discussione in Parlamento per quanto riguarda la decisione, insomma, di voler appunto fare il premierato. C'è l'elezione diretta del premier, e prima o dopo la riforma elettorale. Oggi in commissione il testo sull'elezione diretta, premierato, voto e tensioni, duello sulla legge elettorale. Approda in commissione affari costituzionali il testo sul premierato, quello che modifica l'articolo 92 della Costituzione e inserisce il principio dell'elezione diretta a suffragio universale del Presidente del Consiglio. Oggi previsto il voto, ma resta aperto il tema della legge elettorale, che Forza Italia e Lega avrebbero preferito fosse affrontato prima, che porta con sé anche un concetto sensibile come il premio di maggioranza o addirittura il doppio turno per arrivare alle elezioni, come accade in Francia. Impressionata dal suo intervento, queste le dichiarazioni di Ilaria Salis su Mattarella. Impressionata, Ilaria Salis in carcere a Budapest ringrazia il presidente Mattarella. E ancora la lettera di Don Patriciello a Sandokan: la verità sui rifiuti tossici, devi dire la verità sui rifiuti tossici, lo devi dire a tutti i bambini morti. Don Maurizio Patriciello scrive al boss pentito Francesco Schiavone, chiamato Sandokan. L'editoriale del Corriere della Sera è affidato a Palomieli, ma ve lo leggiamo e lo commentiamo insomma quando andiamo a vedere le pagine interne, perché parla di tutti gli atenei e la dignità in bilico, così Paolo Mieli intitola la decisione di alcuni atenei, appunto, di rompere alcuni accordi con Israele, i prof e Gerusalemme, questa sempre ignominia o questa falsità, insomma, in cui si considera considerare Gerusalemme la capitale di Israele. Ricordiamo, insomma, che Gerusalemme, oltre a non essere la capitale di Gerusalemme perché di Israele, perché Tel Aviv, è anche occupata per la maggior parte da Israele, per cui, insomma, anche fare di una città occupata una capitale è abbastanza un controsenso, sempre per i garantisti. Panatta, il talento, le nuove racchette come un alieno, il commento di Panatta a Sinner. E poi infine, caro Vasco, ecco il premio di Milano, il sindaco Sala a Rocker, la pergamena della città, per i suoi 36 concerti a San Siro. E infine, ancora si parla di Remuzzi e la medaglia al Mario Negri, condividere la ricerca medica senza brevetti. Oggi Giuseppe Remuzzi ritirerà a nome del Mario Negri la medaglia di Edimburgo, premiata l'idea di condividere la ricerca medica senza brevetti. E questo, insomma, ci sembra anche interessante, poi casomai lo andiamo a leggere.
Passiamo alla stampa di oggi. Due fotografie campeggiano sulla prima pagina della stampa e una, appunto, riguarda l'attentato sull'ambasciata iraniana a Damasco. Il titolo dell'articolo è "La notte di Israele, Bibi assediato, ritrova l'aiuto USA". Il ministro della difesa Yoav Gallant è tornato dalla sua ultima missione a Washington con il massimo dei risultati. E a fianco invece una fotografia di una manifestazione in Turchia, una ragazza con una bandiera turca in mano, l'alba della Turchia. Erdogan sconfitto nelle grandi città, Istanbul al rivale Imamoglu, il risultato con il sultano con i piedi d'argilla, scrive Stefano Stefanini. Voleva riprendersi Istanbul, la sua città, invece è arrivata la stangata. Nelle elezioni municipali di domenica Erdogan ha perso. E nonostante, insomma, sicuramente andrà approfondito il quadro e proveremo sicuramente, se non oggi, nei prossimi giorni, a farlo anche con delle corrispondenze, un barlume di felicità, cioè, della caduta di Erdogan, comunque non può che sorgere in chi conosce, insomma, le politiche e l'importanza molto molto negativa che ha e ha avuto negli ultimi diversi anni questo terribile personaggio. E in realtà, appena sotto, dagli interni, la notizia principale invece che riporta la stampa di oggi è abbastanza interessante, perché il titolo è "Un miliardo di debiti per curarsi". L'inchiesta della stampa, il buco nero delle liste d'attesa, tempi rispettati in 5 casi su 66, il flop degli aiuti. 9 milioni di italiani in difficoltà per le spese mediche, uno su tre costretto a rivolgersi al privato. E andremo sicuramente a leggere una parte di quest'articolo. Tra l'altro, appunto, una questione, una tesi che da questi microfoni, insomma, sicuramente intanto a partire dalla pandemia, se non da prima, abbiamo approfondito in diverse situazioni. L'analisi, sempre su dei numeri che riguardano l'Italia, è "più occupati meno evasori, solo così si aiutano i poveri". Anna Loprete parla, insomma, di questa situazione. L'incipit è "tra venti di guerra e proteste studentesche, il tema della povertà economica è tornato fugacemente alla ribalta in occasione della pubblicazione di nuovi dati che sottolineano quante persone vivono in condizione di povertà assoluta". In queste settimane diverse volte sui quotidiani sono il tema, insomma, dell'aumento della povertà in Italia è stato riportato. La situazione, diciamo, è abbastanza grave. Cassese: "La pace a Gaza non passa dagli atenei", quindi anche la stampa in prima pagina, diciamo, riporta una stessa voce. È evidente che quello che le compagne e i compagni dei collettivi universitari con forza e determinazione stanno portando avanti in varie città d'Italia con dopo aver ottenuto anche dei risultati, e qua si fa riferimento soprattutto alla normale di Pisa, è un errore la scelta del senato accademico della normale di Pisa, secondo Cassese, e ne scrive Flavia Amabile, altrettanto sbagliata è la voglia di cancellare interi pezzi di cultura. Se chiamiamo cultura la ricerca bellica, insomma, evidentemente si gioca con il lessico in maniera abbastanza scorretta. Invece dopo università si parla di scuola, anche qua i brividi ci percorrono la schiena, perché Foti contro la russa, no al tetto agli stranieri. Avrete letto, insomma, dichiarazioni pubbliche di quel ministro illuminato che è Valditara sulla questione, il problema degli stranieri a scuola, dei ragazzi stranieri, che poi è difficile determinare esattamente cosa vuol dire questi stranieri, perché per chi insegna nella scuola oggi si rende bene conto del fatto che ci sono tanti ragazzi sì che non hanno storie di pura italianità, come piace a questo governo, ma che parlano italiano benissimo, sono, insomma, non hanno nessun problema con le lingue, come invece ci sono anche tanti ragazzi italiani che crescono in periferia che hanno anche problemi con la propria lingua madre. In taglio basso c'è la scalata nella classifica ATP di Jannik Sinner. Invece sulla colonna di destra troviamo un commento di Marcello Sorgi sulle elezioni europee: il voto europeo più decisivo da 20 anni, Rissa, Salvini, Meloni, e a sinistra c'è il vuoto. E sempre sulle elezioni europee c'è un'intervista a Zingaretti su riflettiamo se candidare Salis. Il caso Ilaria Salis, dopo l'udienza del 28 in Ungheria, che ha avuto un esito negativo, che ha visto Ilaria rimanere all'interno del carcere di Budapest, e da un altro lato, insomma, il governo italiano, che sicuramente dal punto di vista della maggioranza mi viene da dire che ha smesso di interessarsi particolarmente alla questione. Vediamo come il PD tenta di giocare una partita anche in vista delle elezioni europee con questa candidatura che già Schlein aveva tirato fuori nei giorni passati, e la repentina presa di parola invece di Mattarella, che ha parlato della questione di Lara Salis. E Donatella Stasio invece scrive un articolo che parla di fine vita, chi calpesta la nostra Costituzione. E diciamo che questo è, direi che sono tutti gli articoli più importanti dalla prima pagina della Stampa di oggi.
Allora, torniamo invece sul Manifesto, che è l'unico giornale che apre su quanto è successo all'ospedale Al-Shifa, solo macerie e cadaveri dopo il ritiro delle truppe di Tel Aviv dall'ospedale. Ieri Tel Aviv ha ritirato le sue truppe dall'ospedale di Gaza City, il principale centro sanitario della striscia, il meglio attrezzato e specializzato a disposizione di oltre 2 milioni di civili. Ora è solo macerie ed edifici anneriti dalle fiamme. Il Ministero della Sanità di Gaza e testimoni hanno riferito del ritrovamento di centinaia di cadaveri, alcuni dei quali in decomposizione e mutilati, trovati all'interno e nei dintorni del complesso medico, e hanno denunciato le esecuzioni sommarie a sangue freddo che avrebbero compiuto i militari israeliani alla caccia di combattenti e capi politici di Hamas e Jihad Islamica. Il capo di Stato Maggiore di Tel Aviv, Herzi Halevi, presenta all'ONU una proposta per smantellare l'UNRWA, l'agenzia che assiste i profughi palestinesi accusata di essere collusa con Hamas. Questo è l'articolo che poi continua a pagina 2, ma andremo poi più tardi anche a sentire una testimonianza di un medico di Medici Senza Frontiere che si trova invece all'ospedale di Al-Quds, mi sembra che si chiama, che racconta proprio che cosa sono gli ospedali in questo momento nella striscia di Gaza. E c'è invece anche un comunicato per quanto riguarda quello successo ad Al-Shifa, che casomai più tardi poi quando andremo a leggere l'interno ce l'andremo a leggere, che si intitola Pasqua di crimini israeliani a Gaza e implicazione della dottoressa Paola Manduca di una ONG per la rete Sanitari per Gaza, l'ha mandata proprio alla rete Sanitari per Gaza, poi ce l'andremo a leggere. La invece notizia e la foto di centropagina del Manifesto, si intitola, il titolo principale del Manifesto, L'erba del vicino, la Germania un passo avanti al resto d'Europa, da ieri il consumo e la coltivazione della cannabis sono legali pur con regole precise, una boccata di sollievo per 4,5 milioni di kiffer che festeggiano. Che cos'è kiffer, tu che sei esperto di lingue?
Io sono esperto di lingue, grazie, ma non so se è così vero.
È una lezione per l'Italia, deve dove per 25 grammi si rischia il carcere. Ancora ci sono la questione delle proteste in Israele, Bibi è un fallimento totale, manifestazioni davanti alla Knesset per chiedere le dimissioni del primo ministro, non è certo insomma, per la guerra e il massacro e il genocidio a Gaza, la protesta si allarga, non più solo famiglie degli ostaggi, Einaf Zangaucker, madre di un prigioniero a Gaza, Netanyahu sta prolungando la guerra per interesse politico. E poi c'è tutta la questione che qui non viene messa, ma insomma penso che all'interno se ne parlerà, degli ortodossi, dello scontro all'interno di Israele, visto anche insomma ieri ho visto pure delle interviste, molti dei partecipanti alle manifestazioni chiedono che anche, siano anche gli ortodossi a pagare lo scotto della guerra, non soltanto economico ma anche di corpi militari per andare al fronte, e visto che hanno l'esenzione su tutto. Diritti e valori, una lenta erosione che va fermata 25 aprile a Milano, si sta diffondendo un senso comune di sostanziale ostilità verso la Costituzione repubblicana, c'è questo appello che inizia così di Gaetano Azzariti sulla prima pagina del Manifesto, magari non aggredita direttamente ma girata, ovvero anche solo disconosciuta. Si assiste a una lenta e progressiva riduzione dei diritti di libertà dei cittadini, in primo luogo il diritto al dissenso, che se non porta per ora a limitare la libertà di manifestazione del pensiero, induce però a condannare le idee non conformi a quelle promosse dalla maggioranza politica del paese. Le accuse di collusione con il nemico rivolte a chi auspica la cessazione degli scontri armati ed è contrario al riarmo, magari richiamando il principio pacifista, rendono ardua la ricerca di una soluzione alternativa al dramma della guerra perpetua, una riduzione dello spazio del pubblico confronto. Quindi c'è questo appello che penso sia già girato, di fare un 25 aprile a Milano per fermare la democrazia, per fermare la democrazia post-costituzionale, siamo di fronte a una lenta erosione dei fondamenti del costituzionalismo, così dice il Manifesto, e quindi si parla anche del diritto di sciopero e appunto della possibilità di fare un 25 aprile comune a Milano. E poi elezioni in Turchia, opposizione in forte crescita nelle città, festa grande dei sindaci anti-Erdogan. C'è un articolo di Vincenzo Vita che ricorda Lidia Menapace, partigiana di pace nata 100 anni fa, domani Lidia Menapace avrebbe compiuto 100 anni, nacque infatti il 3 aprile del 1924 a Novara, condividendo i natali nella brumosa città con l'ex presidente della Repubblica Luigi Scalfaro, personalità così diverse non si potrebbero immaginare. Questa è la prima pagina del, poi ci sono anche all'interno, appunto arriva il DEF, gli spettri dell'austerità, si parla appunto di economia, poi si parla di Ilaria Salis ancora con Roberto Ciccarelli, Ilaria ringrazia il Colle per il coinvolgimento, e infine Giuliano Santoro che ci parla della Calabria, l'eco villaggio all'asta, un affare per l'Andrangheta. Prima di passare ad altri giornali volevo leggere un articolo, perché sul giornale non c'è in prima pagina, ma quello che riguarda innanzitutto la decisione di Israele di chiudere Al Jazeera, che mi sembra insomma per l'unica democrazia del Medio Oriente veramente interessante. E poi un articolo che è apparso ieri su Open, Esclusi 800 addetti alla sicurezza per le Olimpiadi 2024 a Parigi, tra loro islamisti ed ecologisti radicali. 15 di loro sono stati schedati come minaccia per la sicurezza nazionale, non avevano buone intenzioni, ha detto il ministro degli interni Gérald Darmanin. Parigi ha escluso circa 800 addetti alla sicurezza, inizialmente reclutati per i giochi olimpici previsti per il prossimo 26 luglio, lo ha annunciato il ministro dell'interno francese, sottolineando inoltre come 15 di loro sono considerati una minaccia. Abbiamo allontanato 800 persone, ha detto Darmanin al canale All News LCI, tra cui 15 con dossier S. Questo significa che ci sono persone che volevano partecipare all'organizzazione dei giochi per portare la fiamma, per essere volontari, e che non avevano buone intenzioni. All'interno di questo gruppo di persone, ha sottolineato il ministro del governo francese, erano presenti islamisti radicali ed ecologisti radicali che volevano approfittare dell'occasione per fare della contestazione. I francesi devono sapere che stiamo controllando tutti coloro che si avvicinano ai giochi olimpici. L'enorme apparato di sicurezza, parla di 15.000 addetti, questo succede insomma nella democratica Francia.
Passiamo al Fatto Quotidiano, che invece in prima pagina parla del fatto che Israele bandisce Al Jazeera e tira bombe anti-Iran, e andremo magari a leggere qualche riga quando sfogliamo le pagine interne, ma questa è sulla colonna di sinistra, insieme alla questione del reddito di cittadinanza che non c'è più, ma nel frattempo anche i lavoratori sono introvabili, l'alibi che non regge, ci sono le primarie e il candidato a Bari, La Forgia, è finito un ciclo, alt ai trasformisti. Il caso Salizzoni, mister trapianti e voti, fatto fuori dal PD di Torino, e Emma Correnzi e la lista di scopo, l'eterna poltrona, una vita da Bonino. Pino Corrias scrive del fatto che la Bonino viene palleggiata tra liste di con poche possibilità per darsi un po' di credibilità, insomma, fatti non particolarmente interessanti, mi permetto di dire. A centropagina c'è una fotografia che ritrae Salvini e la Santanchè che confabulano, e paura per Santanchè e Salvini, tutti in aula domani, le mozioni di sfiducia in Senato. Soccorso La Russa, il numero uno del Senato, fa la Pasqua con Daniela al Twiga, i partiti temono i franchi tiratori e inchiodano gli eletti per votare. Quindi insomma, come sempre, il Fatto Quotidiano particolarmente appassionato delle inchieste che riguardano i politici. In taglio alto un'altra grande passione del Fatto Quotidiano, cioè Mediaset. UE, 500.000 euro a Mediaset, esportiamo conflitti di interesse. Ecco la lista di chi in Italia ha ricevuto soldi comunitari in vista delle elezioni europee. Sono oltre 30 i media nostrani pagati da Bruxelles, e gli editori ora aspettano gli spot per le urne. Troviamo ancora un articolo magari interessante, che è qual è l'impatto del tennis a livello ambientale. Si parla tanto di Sinner, di questo tennista italiano. Le foreste sono KO per 330 milioni di palline da tennis. E poi sempre nella sequela di titoli che il Fatto Quotidiano riporta in prima pagina, in taglio basso ci sono sei articoli, uno in fila all'altro. Il primo di Padellaro, Sandokan e i pentiti veri, un articolo in cui insomma appunto si ipotizza quali sono i pentiti sinceri e quali sono i pentiti meno sinceri, da quando insomma è stato introdotto questo tipo di meccanismo in Italia della legislazione premiale per chi si pente, per chi collabora. Insomma, è un tema della sincerità di queste iniziative abbastanza discusso e discutibile. Ancora De Rao, Di Matteo colpiti, La Valle le bugie sull'attacco russo, Orsini, Draghi non ne azzeccava una. Insomma, sono parecchi gli articoli riportati. Infine l'editoriale di Marco Travaglio, Alabarda spaziale è il titolo, e diciamo che l'articolo tenta di mettere insieme una serie di dichiarazioni apparse sui quotidiani italiani, come spesso fa Travaglio, in particolare sugli equilibri interni alla guerra tra Russia e Ucraina, riportando come i quotidiani maggiori italiani hanno sempre tentato di screditare da un lato le capacità militari, da un altro lato la situazione economica interna in Russia, come se questa dovesse portare a una certa sconfitta e a una situazione, diciamo, di scacco nei confronti dello Stato russo e della sua, di come poteva reggere. Poi da un momento in poi si sono resi conto che invece stava vincendo la guerra la Russia. Diciamo che sicuramente Travaglio, quando scrive queste cose, molto spesso dice del vero rispetto a tanti altri giornalisti italiani, nonostante non abbia le nostre più grandi simpatie. Però direi che, ad esempio, qua sicuramente è vero che c'è stato un livello di propaganda che ha reso impossibile, tramite i mezzi di informazione mainstream, informarsi su quello che succedeva in quei luoghi e le conseguenze che a livello di politica interna in Russia ha avuto questa guerra. Diciamo, in generale, quando si parla di Russia sui giornali è tutto molto, molto complesso, ma andiamo avanti e passo in rassegna rapidamente qualche altra prima pagina. Lo faccio partendo dalla prima pagina della Repubblica, altro quotidiano del gruppo Gedi, o insieme alla Stampa. Infatti, diciamo che la prima pagina è abbastanza speculare, infatti c'è anche qua una doppia fotonotizia con Damasco e Istanbul, attacco ai Pasdaran è il titolo, raid di Israele contro un edificio dei guardiani della rivoluzione a Damasco, uccisi almeno 3 alti ufficiali, la rabbia di Teheran, puniremo gli aggressori, arrestata dall'IDF la sorella del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Sulla colonna di destra però troviamo da Budapest a Pioltello il gelo della destra sul Quirinale, ancora Ilaria Salis in prima pagina, nella fotografia che la ritrae ammanettata e legata in maniera molto, molto pesante. E interessante che la Repubblica riporta proprio un articolo firmato dal padre di Ilaria Salis, da Roberto Salis, mia figlia pronta a pagare per i suoi ideali. Magari anche questa forse l'andremo a leggere. L'editoriale di Ezio Mauro, dalle città la difesa della democrazia, e si parla appunto, un festeggiare l'esito negativo delle elezioni per il partito di Erdogan, e c'è anche un'analisi di Lucio Caracciolo rispetto agli scenari che questa nuova configurazione della politica interna russa potrà portare. Il sultano divide, l'imperialismo unisce, di Lucio Caracciolo, e diciamo, ne ho sentito una lettura nelle rassegne stampa via radio, insomma, venendo qua, quello che Caracciolo si chiedeva è se questo cambio porterà anche un cambio nell'approccio a livello geopolitico della Russia. Sappiamo che la Turchia è sicuramente a livello internazionale ha un ruolo importante in tanti scenari di guerra e anche di tensioni, anche distanti dal proprio territorio, e in effetti toccherà capire se poi ci saranno degli effettivi cambiamenti della situazione. Il Messaggero, un bonus per attuare il PNRR, il titolo principale, fisco un extra di 1.000 euro ai dipendenti per accelerare anche la caccia agli evasori. E poi Israele attacca il consolato di Iran, alta tensione. Ecco, scaduta l'ultima provoca per il settore privato sullo smart working, ora è un'eccezione, ritorno in ufficio per 400.000 lavoratori. Questa, insomma, mi capitai di discutere ieri anche con delle persone, non ho capito esattamente poi quali sono le conseguenze precise di questa misura per chi ancora fa una forma di lavoro da casa. È evidente che, insomma, l'idea che uno debba andare tutti i giorni, soprattutto a città come Roma, la pensiamo attraversare necessariamente tutta la città per andare a lavorare magari da computer, tutta la settimana è abbastanza strano, per quanto anche la forma dello smart working può essere criticata, non un lavoro in cui casa tua diventa il tuo ufficio, in cui comunque cioè, però,
certo, però sicuramente insomma, si può scegliere, non è obbligatorio lo smart working.
No, anche io sono...
Comunque questo parla principalmente dello smart working verso le persone fragili che hanno ancora 12 giorni al mese di smart working rispetto insomma a chi a chi ha figli sotto i 14 anni, quindi stanno togliendo i 12 giorni, la possibilità di 12 giorni di smart working per persone fragili che comunque casomai hanno un po' più di difficoltà ad andare al lavoro ma vogliono... Cioè, comunque lavorano, e persone che hanno genitori che hanno figli sotto i 14 anni, che avere insomma un lavoro agile può essere positivo e negativo anche qui, insomma poi si fa il lavoro di cura parallelamente, un doppio lavoro contemporaneamente al lavoro salariato, però insomma diciamo che sicuramente a livello di costi anche economici insomma si risparmia un po' da tutti i giorni al lavoro, oltre a tutto quello che succede. Non abbiamo parlato minimamente dell'allerta ieri che ha dato Gualtieri sullo smog e la sabbia.
Le polveri sottili dall'Africa.
Questo è un tema interessante di cui nessun giornale apre.
Vedremo magari se le cronache romane. Ora stiamo leggendo Il Messaggero, sappiamo un quotidiano romano, quindi potremmo trovarlo, anche se dando un rapido sguardo non c'è, ma c'è una fotografia di Taylor Swift, voto UE contro Taylor Swift contro l'astensionismo. Sappiamo che negli Stati Uniti, come capita spesso, come tradizione nello scenario politico ed elettorale statunitense, figure pubbliche del mondo pop, che possa essere quello della musica, quello dello sport, quello dello spettacolo, fanno questi inviti al voto come celebrazione della grande democrazia americana, di discutibile insomma impianto, però hanno anche segni molto diversi. C'è chi insomma invita un voto anche repubblicano, chi lo fa più prettamente democratico, chi anche lo fa magari anche più a sinistra. Detto questo, l'UE vuole Taylor Swift, ma vorrebbe anche i Maneskin per portare il giovane alle urne. Questo lo leggiamo dalle pagine del Messaggero.
I Maneskin, insomma.
Boh, vedremo. E insomma, un Messaggero che si anche l'editoriale parla delle elezioni europee. Cioè anche il domani vaccini, indagine su von der Leyen, Meloni deve pensare a un piano B, il dossier sulla presidente della Commissione Europea, rischi per il bis, si riaccendono i fari sugli sms con Pfizer, la Corte dei Conti UE ha già criticato la gestione dei contratti, ma adesso la Procura Europea indaga proprio sulla leader, i dubbi dei popolari e la strategia della Premier. Sicuramente la questione dei vaccini, di cui ora si parla molto di meno, è stato un tema molto discusso e molto divisivo all'interno della società, anche per un ammontare di informazioni di dubbia provenienza che soprattutto tramite i social viaggiavano e creavano un dibattito completamente falsato e poco insomma approfondito. Il tema che forse avrebbe dovuto far discutere di più, indignare di più, erano proprio questi accordi economici con le multinazionali, almeno mio punto di vista personale, e cosa che è stato molto difficile invece mettere al centro nel momento in cui appunto il dibattito era totalmente spostato su un piano di complottismo, di dibattito con fondamenti scientifici abbastanza traballanti tra le posizioni. E abbiamo visto in Italia insomma anche momenti di forte tensione pubblica, anche di piazza, cavalcati spesso anche con capacità da pezzi di destra su questo tema, e del vaccino e poi delle limitazioni delle libertà che venivano date a chi non si vaccinava, ma invece forse sarebbe stato altrettanto importante almeno costruire invece una voce chiara su quanto queste multinazionali hanno fatto enormi profitti su una crisi mondiale che è stata non dico inevitabile, però quando è successa insomma bisogna affrontarla. Macron parla e Berlino paga, questi sono gli aiuti a Kiev. Sull'Ucraina l'Eliseo si gloria, ma la Germania ha dato 17 miliardi, la Francia solo 640 milioni, quindi oltre le dichiarazioni sembra che insomma la Francia in realtà abbia difficoltà a sganciare. la settimana scorsa proprio abbiamo fatto un redazionale sulla questione della difesa europea e sulla questione anche, no, di come Macron in queste settimane abbia detto parole forti sullo scenario di guerra ucraino, proponendo un intervento anche delle truppe via terra francesi su quello scenario di guerra. E troviamo anche un'altra analisi: perché nel caos una tregua è una chimera senza ordine mondiale. E c'è un articolo di Nadia Urbinati sempre sulla questione del Ramadan e la società aperta che la destra odia, la scuola di Pioltello ancora fa parlare di sé. E c'è un articolo in taglio basso: l'uomo è rimasto senza storie, per questo si arrende al capitalismo, di Lucia Antista. Magari andiamo, se abbiamo tempo, a guardare di che si tratta. Sicuramente il titolo è interessante. Referendum CGIL contro il Jobs Act, Schlein d'accordo, gli ex renziani no, chissà perché. Tra ITA, Airways, Eni e Saipem, il governo svaluta i nostri asset. Questo dal Domani, queste erano le prime pagine. Passiamo alle pagine interne.
Solo un aggiornamento dal Corriere della Sera online: Gaza, uccisi 7 operatori umanitari di un ONG. Stamattina c'è stato un altro bombardamento, uccisi 7 operatori umanitari di un ONG spagnola mentre distribuivano aiuti. Israele, tragico incidente. Questo ancora quello che succede di bombardamento nella striscia di Gaza da parte di Israele, che ci sarebbe dovuto essere un cessato il fuoco per il Ramadan, a quanto mi risulta.
Evidentemente questo non è successo. Tra l'altro, appunto, dopo insomma la tanto discussa approvazione, diciamo, il voto, l'astensione USA, diciamo, sul cessate il fuoco, come insomma era facile aspettarsi, non ci sono state reali conseguenze. Sì, è stato uno smacco, diciamo, a livello diplomatico, a livello pubblico internazionale, che ha messo in luce quello che è una distanza a tratti politica che c'è tra il governo di Netanyahu e Biden, però diciamo nella sostanza ci sembra che poco sia cambiato.
E dalle pagine interne del Manifesto poi andremo a aprire casomai il capitolo università, che insomma è trasversale su diversi giornali. Andiamo a leggere un po' di cronaca di quello che è successo ieri nella striscia di Gaza. In particolare Michele Giorgio ci parla del ritiro appunto delle truppe israeliane dall'ospedale di Gaza City, cioè al Shifa, corpi sparsi ovunque, denunce di esecuzioni sommarie di civili. Non resta molto in piedi dell'ospedale Shifa di Gaza City, tra cui nella notte tra domenica e lunedì si sono ritirate le truppe israeliane che lo avevano circondato e occupato a metà marzo. 2 settimane di incursioni, mitragliate, attacchi aerei, esplosioni e incendi. Il principale centro sanitario di Gaza, il meglio attrezzato e specializzato a disposizione di oltre 2 milioni di civili, ora è solo macerie. Al momento solo 4 ospedali rimangono operativi e con capacità minime nel sud di Gaza e sono chiamati ad assistere oltre l'80% della popolazione della striscia. Le immagini giunte ieri da Gaza mostravano centinaia di persone che andavano su e giù per i cumuli di terra e detriti in cui carri armati e bulldozer hanno trasformato il cortile dello Shifa. Intorno all'ospedale palazzi abbattuti o danneggiati gravemente dalle esplosioni e dai roghi. Ve li leggo a sprazzi perché tanto si parla di esecuzioni sommarie a sangue freddo che avrebbero compiuto i militari israeliani alla caccia di combattenti. Anche medici e infermieri non sarebbero stati risparmiati nelle passate 2 settimane, secondo i testimoni citati dai media locali. Sono stati uccisi anche 21 pazienti, altri 107 sono ancora nell'ospedale, tra cui 4 bambini, avverte l'OMS. Il suo direttore Tedros Adhanom su X ha ribadito che gli ospedali vanno rispettati e tutelati, non devono essere usati come campi di battaglia. parole appunto dirette a Israele, ma forse rivolte anche ad Hamas, che non ha negato di avere i suoi uomini nell'ospedale, pur descrivendoli come responsabili per questioni umanitarie. Il movimento islamico ha sempre smentito di aver creato nello Shifa una sua base militare, la tesi che Israele ha usato per assaltare l'ospedale. Lo scorso novembre e poi nei giorni scorsi l'esercito, che inizialmente aveva descritto l'attacco allo Shifa come un'operazione mirata e precisa, sostiene di averla portata a termine, appunto, radendo al suolo e devastando. Le immagini sono veramente devastanti, brutte da vedere nel 2024, insomma, un attacco così massacrante dentro un ospedale. Il ministro della difesa Gallant ha parlato dell'attacco all'ospedale di Gaza City, avrebbe persino avvicinato Israele all'obiettivo del crollo di Hamas, e ha reso chiaro che l'organizzazione si sta disintegrando all'interno. Questo, insomma, anche per chi sostiene che poi cambiare Netanyahu vuol dire cambiare la politica israeliana, insomma, questo è evidente che non è così. Quindi ha lodato le truppe, parliamo sempre di Gallant, e i servizi di intelligence che hanno partecipato o contribuito all'assalto. Ora ci sono altri due ospedali palestinesi, l'Amal e il Nasser di Khan Yunis. Anche ora ieri si sono registrati attacchi aerei con vittime in varie zone di Gaza, in particolare Nuseirat, 63 palestinesi sono stati uccisi. E secondo i dati del Ministero della Sanità, in queste ore sale la tensione anche tra la ANP di Ramallah e Hamas, dopo che agenti dei servizi di sicurezza agli ordini di Abu Mazen sono entrati sabato notte per scortare un convoglio umanitario dal valico di Rafah a Gaza, assieme alla Mezzaluna Rossa egiziana e con l'approvazione israeliana, ma senza un coordinamento con il movimento islamico. Hamas ha reagito arrestando 10 agenti della ANP. Altri due agenti sono stati uccisi in circostanze non chiare alla rotonda Kuwait. Quindi quello che è successo ieri, che è sicuramente molto importante, cioè dell'entrata degli aiuti umanitari scortati dall'esercito israeliano con l'ANP come mediatore, è sicuramente un avvenimento che cambia anche un po' l'assetto, visto, insomma, che da dentro la striscia di Gaza dal 7 ottobre in poi tutti i comunicati sono stati sempre stati firmati congiuntamente da tutte le organizzazioni politiche che evidentemente con l'ANP hanno poco a che fare. Invece la forzatura che sta facendo l'ANP, appunto, di riaccreditarsi come mediatore e come unico portavoce della popolazione palestinese, in questo caso, insomma, anche facendo entrare gli aiuti dentro Gaza, è sicuramente un sguardo interessante politico da tenere sotto controllo. Infine si parla ancora della appunto del numero totale dei palestinesi uccisi, si parla ancora di tante uccisioni, ovviamente. Israele ha comunicato ieri che un drone lanciato da un gruppo armato iracheno ha raggiunto Eilat sul Mar Rosso e colpito una base navale. Quindi continua anche la questione del Mar Rosso, oltre al entra in gioco anche l'Iraq a questo punto. Un ministro israeliano, Wassel Louf, responsabile per lo sviluppo del Negev e della Galilea, ieri è tornato a chiedere la ricostruzione delle colonie ebraiche a Gaza. Questo sempre perché i moderati, questi sono i moderati e non contro l'estremista Netanyahu, per realizzare la vittoria totale su Hamas. Una vittoria totale significa il ritorno a stabilirsi lì. Si chiama colonialismo, si chiama pulizia etnica e poi genocidio. Questa è la punizione di Hamas per ciò che hanno fatto il 7 ottobre. Se non lo facessimo, i nostri soldati sarebbero caduti per niente, ha detto il ministro israeliano, che ha invitato l'esercito a lanciare al più presto un attacco di terra su Rafah. L'ultima offensiva, come viene chiamata, di cui Israele e USA avrebbero dovuto discutere ieri in una videoconferenza. L'incontro avrebbe dovuto svolgersi la scorsa settimana, ma Israele ha deciso di annullarlo dopo che il 25 marzo gli Stati Uniti non hanno esercitato il diritto di voto al Consiglio di Sicurezza, consentendo l'adozione di una risoluzione. Secondo la CNN, gli USA offriranno a Israele alternative per raggiungere l'obiettivo di smantellamento, di smantellare Hamas senza lanciare l'attacco nella zona sud della striscia. Israele ha presentato all'ONU una proposta anche per smantellare l'UNRWA. l'agenzia che assiste i profughi palestinesi che accusa di essere collusa con Hamas. La richiesta è stata presentata la scorsa settimana dal capo dello Stato Maggiore Halevi a una delegazione dell'ONU. Questa tutta brava gente israeliana. Infine, Gerusalemme torna in piazza. Finisco insomma qua sempre Michele Giorgio. Ci sono ancora proteste a Gerusalemme. Ieri c'è stata una manifestazione enorme per una nuova ondata di contestazione. Ora alla tendopoli allestita da manifestanti davanti al Parlamento. Queste manifestazioni non sono più soltanto per chiedere un compromesso con Hamas che porti alla liberazione degli ostaggi, vogliamo di più: le dimissioni di Netanyahu e le elezioni anticipate, spiega Ronit, descrivendo l'escalation politica avuta dalla battaglia contro il Premier. Netanyahu è un fallimento totale, ha sbagliato tutto. Un anno fa ha attaccato le istituzioni giudiziarie, poi non ha saputo prevenire il 7 ottobre e non ha riportato a casa tutti gli ostaggi. E ora vuole permettere agli ebrei Haredim, cioè i suoi alleati, di evitare la leva obbligatoria. C'è poi insomma diciamo tutto un dibattito appunto interno di Israele, veramente ad armarsi sempre di più e obbligare tutta la popolazione, quindi anche gli ortodossi, anche quelli che oggi sono esentati dalla leva militare, a doversi, questo poi è il punto cruciale, perché ovviamente uno Stato che è tutto improntato sulla agli armamenti e il lavaggio del cervello da quando sei nato alla leva obbligatoria, ovviamente comincia insomma a un certo punto vuole tutti coinvolti. A pochi metri, seduta accanto a un muretto all'ombra, c'è un'anziana con un gomitolo di lana rossa che lavora a maglia, la sua parte 80 chilometri di sciarpa, che dovrà idealmente unire la tendopoli di Gerusalemme agli ostaggi a Gaza. Dopo mesi le proteste sono sfociate in una contestazione che abbraccia un po' tutto e non più solo l'insoddisfazione, se non la rabbia delle famiglie degli ostaggi per i negoziati in Qatar e al Cairo ripresi ieri, che non hanno portato a nulla. E dopo 176 giorni abbiamo capito che l'ostacolo al ritorno dei nostri cari a casa è proprio Netanyahu, con l'offensiva militare in corsa a Gaza, mentre incombe l'attacco alla città di Rafah. È però difficile attendersi la spallata decisiva nelle strade, nelle stanze della politica, necessaria per far cadere Netanyahu. La giornalista di Haaretz Amiras ieri scriveva che la maggior parte degli israeliani sa che il premier mente, molti sospettano che le sue politiche siano motivate da interessi personali e familiari, eppure continua a sostenere la sua guerra a Gaza. Assa invita a non dare peso ai risultati dei sondaggi sfavorevoli a Netanyahu, quello più affidabile sottolinea la continua partecipazione di migliaia di israeliani all'assalto che comporta uccisioni di massa e distruzione dilagante a Gaza e alle operazioni di oppressione ed espulsione dei palestinesi che hanno luogo in Cisgiordania. Questo ci dice ovviamente Miras, che conosce benissimo quanto è bugiarda, proprio quanto sono bugiardi i politici, ma tutta la società israeliana. Poi l'ultima è armi e droni di provenienza europea, complici della devastazione di Gaza. C'è un articolo di Stefano Bocconetti per un'indagine che ha fatto State Watch. I droni che uccidono e distruggono Gaza parlano un po' anche la lingua di Bruxelles. Quei droni israeliani che hanno partecipato all'uccisione di 32.000 palestinesi, ma sono molti, ma molti, ma molti di più, parla d'Europa come con ingenti finanziamenti destinati alla ricerca che invece finiscono direttamente all'industria degli armamenti di Tel Aviv, che finiscono a chi fabbrica i droni utilizzati dall'esercito israeliano. La denuncia non è nuova da anni, organizzazioni eccetera umanitarie raccontano e svelano come la tecnologia Made in Europe sia stata necessaria a Israele nell'occupazione del territorio palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Ora però quella denuncia si arricchisce di nuovi particolari. Si lega direttamente al genocidio in corso, quello cominciato appunto il 7 ottobre. Il tutto si deve a un'accuratissima indagine che ha coinvolto decine di studiosi, realizzata da State Watch, una delle più autorevoli organizzazioni per i diritti umani digitali, in collaborazione con l'Information con l'IMI, un'associazione tedesca che monitora le attività militari. E dire invece che il vecchio continente non permetterebbe il finanziamento di ricerche con scopi militari, lo escludono tutti. Va bene, ufficialmente non si poteva fare, ma l'hanno fatto. Già 10 anni fa l'orribile progetto Oparus, pensato per fornire strumenti tecnologici alle polizie europee di frontiera, vedeva il coinvolgimento della IAI, Israel Airspace Industries, e così anche i progetti Identity for All e FlySec, che hanno portato centinaia di migliaia, quando non milioni di euro nelle casse di imprese d'armi israeliane. E ancora, facciamo un po' di nomi: la Motorola Solution Israel, il gruppo che ancora oggi fornisce la tecnologia per i posti di blocco in Cisgiordania. Ancora il progetto Respond Drone, finanziato con 8 milioni di euro, e coordinato dal centro aerospaziale tedesco DLR, ha fatto avere 1.400.000 euro al gruppo spagnolo Alfa, che produce droni, e un altro 1.300.000 euro sempre alla IAE israeliana. Qualche euro di meno è arrivato anche ad un'altra società di Tel Aviv, la Agora, e 100.000 euro direttamente al Ministero della Difesa. Cifra irrisoria, quasi simbolica, scrive il rapporto di State Watch, anche se nessuno si è preso la briga di giustificarla. Va bene, poi c'è anche altri progetti, comunque li trovate tutti a pagina 3 del manifesto. Si parla di sperimentazioni di questi droni della Xtend, che appunto drammaticamente utilizzato solo e soltanto per lo sterminio di Gaza, al 100% per la guerra, dice State Watch. Qui, trattandosi di un'azienda con chiari scopi militari che non potevano essere oscurati in alcun modo, il finanziamento europeo è stato più subdolo, meno diretto. Gli euro sono arrivati a un progetto della Xtend che prevedeva solo la ricerca di partner strategici e la commercializzazione di eventuali nuovi prodotti non definiti. Così, grazie anche a quel finanziamento, il gruppo a maggio di 3 anni fa ha firmato un contratto col Dipartimento della Difesa statunitense, che a sua volta ha elaborato un accordo con la difesa di Tel Aviv, e ora i droni stanno uccidendo, facendo stragi a Gaza. Si parla di droni extended. Quindi diversi esempi, tutti pagati anche con i soldi dell'Unione Europea, e quindi anche con i soldi ovviamente dell'Italia. Questo è quello che succede in Europa, ma già un po' ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, di quanto insomma in realtà poi in l'Europa insomma su le guerre ci sta insomma parecchio dentro.
Dagli altri quotidiani si parla di Gaza, di Palestina, di quello che anche è successo, della sfida di Netanyahu all'Iran, così la chiama la stampa. C'è un'analisi qua di Giordano Stabile: l'ultima trappola di Bibi, aprire un nuovo fronte per non perdere il potere. È evidente come il perpetrarsi dell'offensiva del genocidio a Gaza abbia per Netanyahu comunque un ruolo di mantenerlo stabile nella propria posizione, e l'apertura di altri fronti sicuramente ha per lui una funzione importante. Sotto accusa per Gaza, il premier cerca l'appoggio incondizionato USA, ma la Repubblica Islamica non si farà trascinare in uno scontro diretto. Infatti nell'articolo l'Incipit parla del fatto che Gallant è tornato dalla sua ultima missione a Washington con il massimo dei risultati, un nuovo pacchetto di aiuti da 2 miliardi e mezzo di dollari che fornirà a Israele nuovi cacciabombardieri F-35 e soprattutto munizioni e bombe per proseguire l'offensiva, anzi le offensive su Gaza con l'incombente assalto a Rafah, e a nord contro le milizie sciite in Libano e Siria e contro gli ufficiali iraniani che le coordinano. Alla fine dei colloqui alla Casa Bianca, Gallant aveva sottolineato come avrebbe ampliato le operazioni proprio su questo fronte. Ne è seguito il più pesante raid sull'aeroporto di Aleppo da anni, con una 50 di militari siriani e combattenti di Hezbollah uccisi, e poi ieri il colpo al consolato di Teheran a Damasco, con l'eliminazione del generale Mohammed Reza Zahedi, che certo non è il comandante Qassem Soleimani, ma resta un bersaglio di altissimo livello in un luogo simbolico. Il premier Netanyahu ha incassato quello che voleva sul fronte internazionale, che per lui significa soltanto una cosa: continuare a godere dell'appoggio incondizionato degli Stati Uniti. E se persino lo dice la stampa, insomma, lo diciamo prima anche rispetto all'astensione, è abbastanza pacifico che è così. E dalle pagine invece del Fatto Quotidiano troviamo la questione di Al Jazeera. Sabrina Provenzani, il titolo dell'articolo, un virgolettato: Al Jazeera TV terroristica, Netanyahu spegne tutto, Washington è censura. Quindi continua questo balletto, no, in cui gli Stati Uniti danno tutto, però poi fanno un po', dicono, ma esagerate. Il Parlamento di Israele ha accolto l'appello del primo ministro Netanyahu, che ha approvato con una maggioranza di 71-10 la chiusura temporanea delle attività di Al Jazeera in Israele. La legislazione passata ieri permette al ministro delle comunicazioni Kari del Likud, con il consenso del premier, di ordinare la cessazione delle trasmissioni di un canale straniero che trasmette in Israele se il primo ministro è convinto che i suoi contenuti minaccino direttamente la sicurezza del paese. La direttiva dura 45 giorni con la possibilità di estensione per altri 45. La legge è valida fino al 31 luglio, fino alla fine delle operazioni militari. L'emittente del Qatar è oggetto della censura di Tel Aviv per la sua copertura dell'invasione israeliana di Gaza. Per Netanyahu, Al Jazeera ha messo in pericolo la sicurezza di Israele, partecipato attivamente al massacro del 7 ottobre e incitato odio contro i soldati dell'IDF. È ora di rimuovere l'organo di comunicazione di Hamas dal nostro paese, ha aggiunto. Il canale terrorista Al Jazeera non trasmetterà più da Israele. Intendo prendere immediatamente provvedimenti in conformità con la nuova legge per interrompere le attività del canale. Ma la decisione è un ennesimo fattore di frizione con Washington. Ieri la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha commentato: questa decisione ci preoccupa molto. Crediamo nella libertà di stampa, che è fondamentale. Insomma, gli Stati Uniti, diciamo che poi non perdono occasione per mostrarsi anche loro come la più grande democrazia del mondo. E qua è una gara veramente all'ultimo metro. E non so se vogliamo passare alla questione università e boicottaggio che riguarda sempre Israele, per poi sicuramente dare un pochino di spazio invece a quello che è successo in Turchia. Dalle pagine della stampa troviamo un articolo, appunto un'intervista a Sabino Cassese: giusto chiedere il cessate il fuoco ma non attraverso l'università. L'ex giudice della Corte Costituzionale e allievo alla Normale a Pisa dice che vanno distinti l'esecutivo di un paese e la società. Non vedo le condizioni per un nuovo 68 perché sulle guerre in corso c'è condivisione di giudizi. Ovviamente questa condivisione di giudizi si riferisce al fatto che anche il governo è contro la guerra, ma a noi ci risulta che l'operazione Aspides ci vede impegnati in prima persona, che diciamo che Israele dal primo giorno è stata appoggiata in maniera incondizionata. E la fotografia riporta uno striscione della manifestazione di sabato qua a Roma: no alla complicità di scuole e università con Israele, Palestina libera. E atenei in mobilitazione, Cassese, insomma, però per lui non va bene. E la domanda gli viene fatta: è la stupida la decisione del Senato accademico di riconsiderare il bando di collaborazione scientifica di quest'anno tra Italia e Israele, chiarendo lo scopo militare o civile del bando? E lui risponde: ho trovato le finalità giuste, infatti le ricerche finanziate dall'accordo culturale riguardano tecnologie della terra, dell'acqua e ottiche, attengono al progresso scientifico, non a materie che possono avere incidenza nel settore militare. Qua ci fermiamo subito e commentiamo queste parole che o nascono da un'ignoranza o nascono da una cattiva fede. Sappiamo che la ricerca bellica e la ricerca tecnologica ha sempre un doppio utilizzo: l'utilizzo militare e l'utilizzo civile si tengono sempre insieme proprio per giustificare la ricerca bellica. Questo avviene sempre, ad esempio, per la ricerca in ambito nucleare, atomico. Non esiste il nucleare solo civile, ma il nucleare è sempre anche bellico, fa parte della stessa filiera e fa parte degli stessi prodotti dell'industria. Da questo punto di vista, se si parla di ricerca in ambito, appunto, della scienza, di scienze come possono essere l'ottica, ad esempio, ci vengono in mente decine di utilizzi militari per i quali un avanzamento delle tecnologie e delle conoscenze in quell'ambito si possono utilizzare anche in quello bellico, e questo avviene, non è che è un rischio, avviene da sempre e continuerà ad avvenire. Il fatto che le università, dalla normale di Pisa a quello che sta avvenendo a Torino, a Roma, a Bologna, in tante altre università, a Cagliari, dove la questione, tra l'altro, della guerra è presente in alcuni territori italiani, anche a prescindere dallo scenario bellico, dal genocidio in corso a Gaza e dall'utilizzo di mezzi militari che viene fatto lì, diciamo che il fatto che gli studenti chiedano che le università non collaborino con chi fa la guerra, invece crediamo sia un tassello fondamentale in questo momento, e sicuramente il punto più forte di opposizione al genocidio del popolo palestinese che troviamo oggi in Italia. E insomma, gli studenti stanno facendo tanto in questo momento. Questo dalla Stampa.
Allora, anche il Corriere della Sera, con la firma di Paolo Mieli, parla di questo, in particolare rispondendo proprio alla Stampa, in cui si dice, in cui i prof e Gerusalemme, questo già l'abbiamo detto prima quando commentavamo le prime pagine, insomma, parlare di Israele come Gerusalemme è non soltanto, insomma, sbagliato geograficamente ma anche politicamente, visto che Gerusalemme è occupato e non può essere e non è la capitale di Israele. Forse è stato eccessivamente duro, in un colloquio con Andrea Malaguti, direttore della Stampa, a commento dell'immagine del Senato accademico torinese che ratifica la decisione di non partecipare a un bando di cooperazione con università israeliane, avendo alle spalle un gruppo di studenti che esigeva quella ratifica. Gustavo Zagrebeschi, che dapprima ha messo in dubbio l'autenticità della foto, poi ha esclamato: "Non voglio crederci, così si perde la dignità". Ed è proprio il titolo dell'editoriale di Paolo Mieli, "Gli atenei, la dignità in bilico". E per Paolo Mieli effettivamente la foto è inquietante: i contestatori con bandiere palestinesi e uno striscione per il boicottaggio di Israele sono tutti a testa alta, i senatori no, nessuno. Chi legge al computer, chi un documento cartaceo, chi il telefonino, chi armeggia ad un microfono, chi cerca qualcosa sotto il tavolo, non uno che abbia avuto la dignità di alzare gli occhi e guardare in direzione dell'obiettivo. Usciti da quella riunione, il rettore Stefano Geuna ha esultato per quell'intesa, invece la preside del Dipartimento di Matematica, Susanna Terracini, si è invece dissociata, mettendo agli atti l'impressione che ci fosse stata un po' di superficialità nel voler assecondare le istanze degli studenti. Stiamo parlando della decisione di un ateneo di non partecipare a un bando, non niente di... Il senatore Francesco Ramella ha messo in chiaro che le delibere erano state prese in precedenza e che quello rimasto impressionato sulla pellicola altro non era che un momento di dialogo al termine dei nostri lavori. Gran bel dialogo, ci dice Paolo Mieli, non c'è che dire. Che poi continua a pagina 30, poiché ci fa tutto un excursus appunto sulla dignità dei fratelli Zagrebeschi. Ma Torino, ci dice poi, non è isolato: anche chi ha riferito che nel corso della riunione con i suoi colleghi gli è parso di partecipare a un collettivo studentesco, messo tra virgolette, con sempre un senso di disprezzo, come sempre c'è sempre questa infantilizzazione delle persone, no, dei più giovani. Qui parliamo sempre di maschi anziani, bianchi, ricchi, occidentali, che sparano giudizi e sentenze in maniera, insomma, anche in maniera sempre disprezzante, no? Dispregiativa e infantilizzante, e in questo caso sul collettivo studentesco. Anche a Genova il rettore Federico Delfino è stato apostrofato come genocida e assassino. A Roma Antonella Polimeni ha avuto problemi analoghi. A Bari l'istituto l'astuto rettore Stefano Bronzini, inseguito da cori di insulti e spintoni, ha convocato una sessione straordinaria del Senato accademico per il 9 aprile, 24 ore prima della scadenza del bando sui rapporti con gli atenei israeliani. Così, quale che sia la decisione, il giorno dopo non lo si potrà rimettere in discussione. Segnali inequivoci dai quali si può desumere che questa prima settimana di aprile non sarà tranquilla per nessuna università. Alcuni dirigenti di importanti istituzioni culturali sono ricorsi ad una soluzione brillante. E qui si parla di Pietrangelo Buttafuoco, che ha annunciato che la Biennale d'Arte di Venezia si terrà sì aperto il padiglione di Israele, ma anche quello dell'Iran, entrambi contestati sia pure per motivi diversi. Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, ha sospeso la didattica per la festa di fine Ramadan, ma ha preso l'impegno di fare lo stesso nei giorni dello Yom Kippur, quando cadrà il primo anniversario della carneficina del 7 ottobre. Temo però, sempre Paolo Mieli, che i meno ardimentosi dei professori universitari che si avventurassero a escogitare soluzioni analoghe verranno costretti prima o poi a qualche disonorevole capitolazione. Questo proprio Paolo Mieli è veramente... E infine non poteva citare il suo gemello Guerra Fondaio, il suo fratello Guerra Fondaio, Angelo Parebianco, che dagli editoriali del Corriere veramente spinge ad armiamoci e partite, prendendo spunto da ciò che di simile è accaduto nelle università americane, ha scritto su queste pagine di sperare che tanti docenti occidentali capiscono quanto grande sia il pericolo se si permette che a guidare l'università siano dei Don Abbondio. Parole più che condivisibili, ma per quel che ci par di intuire circa la tenuta nervosa dei nostri professori, sarebbe saggio non metterli alla prova. Quindi in un colpo solo, insomma, sono tutti deficienti, tranne loro che hanno 200.000 anni e che quando erano giovani facevano anche delle proteste, però insomma,
però poi, giuste,
però giuste quelle loro che facevano loro giuste. Sono sempre giuste, quelle degli altri sono sempre faceva riferimento, ecco, questo poi chiudiamo, alla questione americana, perché il Corriere della Sera mette anche a pagina 6 ancora, perché continua a parlare di questo. Pisa, il rettore, nessun boicottaggio, collettivi mobilitati contro Israele, ma l'abbiamo già ne ha già parlato, insomma, leggendo il Fatto o La Stampa. Ambrosio, della normale cautela su ricerche in campi sensibili, il MIUR, non ci sono bandi militari. Quindi, come mente Israele, così mente anche il nostro governo. Ma a fondo pagina di Viviana Mazza, adesso ad Harvard calano le domande, colpa delle proteste, poverini, insomma, l'università di Harvard, come siamo poverini. E qui inizia, insomma, tutta la diritera del gnegne, le polemiche su libertà espressiva e antisemitismo. Le domande di iscrizione ad Harvard si sono ridotte quest'anno, nonostante in altre università siano aumentate. Secondo il New York Times, il calo suggerisce che un anno di agitazione, a partire dalla lettera di 30 organizzazioni studentesche di Harvard, che definiva il regime israeliano interamente responsabile per l'attacco del 7 ottobre di Hamas, potrebbe avere ha intaccato la reputazione dell'ateneo e scoraggiato alcuni studenti dal far domanda. Le proteste nei campus americani sono sfociate in un caso al congresso a dicembre, quando tre presidi hanno risposto in modo evasivo alla domanda: gli studenti vanno sanzionati se invocano il genocidio degli ebrei? Le domande di iscrizione sono aumentate però all'Università of Pennsylvania, cioè proprio quella università che era la cui preside era accusata di antisemitismo, e al MIT. Nel primo caso la rettrice si è dimessa subito, nel secondo è rimasta al suo posto, e alla Columbia University, altro epicentro delle proteste. Quindi viene messo un titolo che poi va a smentire totalmente quello che è l'articolo, perché poi nelle università delle proteste, come ci dice l'articolo di Viviana Mazza, le iscrizioni in realtà sono aumentate. E poi c'è infine un'altra intervista Sergio Della Pergola, demografo, ex direttore del Dipartimento di Studi Ebraici di Gerusalemme, sull'Accademia e la politica siano distinte, così ci dice. cosa pensa delle critiche a Israele che vengono dagli atenei italiani? È giusto sviluppare la coscienza civica dei giovani, è giusto anche che i professori entrino in politica, ma se fanno politica non stanno facendo accademia. Sarebbe come se in una fabbrica si mischiassero i risultati dell'area produttiva e quelli del circolo dopo lavoro. Ma che c'è? Che... A Torino è stato deciso di non partecipare a un bando per progetti dual use in grado di contribuire agli attacchi su Gaza. È sbagliato? Un po' provinciale, anche qui insomma, quanto siamo, Torino quanto è provinciale? Da quando non è più capitale?
Da quando non vuole fare la guerra?
Da cioè, quando non vuole fare...
Quanto è provinciale sto pacifismo?
Italia e Israele hanno accordi militari, gli aeroplani di addestramenti sono aermacchi. Per paradosso la chiavetta USB è un brevetto israeliano nato per i militari. Smettiamo di usarla, ci dice. Criticare il governo israeliano è legittimo, ma delle accuse sfociano nell'antisemitismo. Bisogna distinguere caso per caso. Chi critica Israele su questo a scarsa l'Occidente ha sconfitto il nazismo con un eccesso di autodifesa. Va bene, qui insomma dire purtroppo comunque qui anche la storia è molto complicata da raccontare o da far rendere palese. Lo Stato di Israele nasce già come una insomma come uno stato militare, quindi non è che ci sono le università che come diciamo così in altre stati nazioni che hanno avuto un processo anche d'opposizione e via dicendo, si può trovare all'interno delle università anche delle diciamo così delle linee più democratiche o di opposizione o più sociali. Lo Stato di Israele nasce tutto in toto come un apparato militare, quindi è ovvio che è una macchina da guerra, una macchina militare nata insomma su questo e, ma già dall'Ottocento insomma proprio anche i primi coloni che sono andati in terra di Palestina, quindi è ovvio che le università soprattutto come sono apparati spesso militari in Italia o in Europa, figuriamoci quanto lo sono in Israele. Quindi dire anche che l'università o insomma la cultura, definire insomma quello che succede alle università israeliane come cultura slegato dall'apparato militare insomma è anche proprio un falso che sanno tutti, insomma è abbastanza impossibile per le università israeliane proprio non produrre cultura di guerra.
9:19, Radio Onda Rossa 87.9, siete all'ascolto della rassegna stampa. Vi ricordiamo i nostri contatti, il numero di telefono 0649 1750. Vi ricordiamo che oltre ad ascoltarci in FM potete ascoltarci in streaming andando sul nostro sito internet www.ondarossa.info e cliccando su ascolta la diretta. Ci trovate anche su tutte le app diciamo di radio in streaming. Potete ascoltarci in DAB da Terni e provincia. Potete dal nostro sito recuperare tutte le varie trasmissioni, anche questa rassegna stampa appena terminerà la caricheremo sul nostro sito. Vi ricordiamo anche la campagna di radio abbonamento che trovate anch'essa sul sito e su Produzioni dal Basso. Radio Onda Rossa dal 77 trasmette senza pubblicità, senza padrini, padroni, patriarchi, senza bisogno appunto di piegare la propria informazione al desiderio di qualcun altro, ma è una voce libera e lo riesce ad essere anche grazie al fatto che autofinanziata, e quindi date un contributo se potete a questa radio. Vi lasciamo magari ad una canzone, a una breve pausa musicale al centro di questa rassegna stampa per poi tornare ancora con gli esteri, con quello che è successo con le elezioni turche e insomma poi ritornare dagli interni con gli altri articoli che troviamo dai quotidiani di oggi.
your soul shine. Step on the rhythm, yes, I know we gonna feel fine. Pick up the pace for the night, deep on every bass line. Synchronize the drums with your waistline. Oh, you know, we gonna give it slow. Let the drum make ya move and dance with the flow. Shake your whole body from your head to your toe. Jump up to the sky when the bass drops low, ay. And I get down like this when the DJ gets self-righteous, and I know you like this when the delay come and it take you away. And I know your brightness vibrate to the sound in lightness, ha. Yes, we gonna light this fire burning high away. Bring it down one time. Rude boy and selector gonna make you feel fine. Konnichiwa, one is the call for your rhyme. Convoy in effect with the musical crime. Me is a slave to the bassline. Me is a slave to the bassline. Slave to the baseline. Me is a slave to the baseline. A slave to the baseline.
From your speaker, turn up your microphone and call upon your neighbors. Rude boys with the punk rockers and the ravers. Everybody is welcome, baseline savior. We gotta make sure the respect is given for the power of the baseline and rhythm. And those who don't know, they can be forgiven, for they do not know what's about to hit them. It's double flex and tricky shape foundations. Boom! With a music that can move all our nations. Boom! They try to shut us down and change the station. Boom! But they can never stop their vibrations. We take you from the studio to the dance hall. You can hear it on the street and at the festivals. Then play it loud in my yard, rock the whole world. Pick up them rude boy and pick up them rude girl. Slave to the baseline. Yeah, me a slave to the baseline.
Slave to the baseline. Slave to the baseline. Me is a slave to the baseline.
e 26 ancora l'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ripartiamo con la rassegna stampa e lo facciamo, come vi dicevamo, passando a quello che è successo in Turchia con le elezioni amministrative, con i sindaci che sono passati, diciamo, non sono più dell'HPP, il partito di Erdogan. Leggiamo dalle pagine del Fatto Quotidiano: questa volta il perdente non farà riconteggiare le schede depositate nelle urne di Istanbul come accadde al termine delle precedenti amministrative nel 2019. Si parla di Erdogan, questa volta pur non avendo riconquistato il suo partito, HPP, le principali città turche. L'ex sindaco di Istanbul, Erdogan, ha iniziato la sua carriera politica come sindaco della megalopoli sul Bosforo, dove è nato. Ha accettato il risultato elettorale per evitare un doppio smacco, quello cioè che aveva subito proprio in seguito alle amministrative di 5 anni fa, quando la rilettura delle schede aveva assegnato ancora più voti per lo sfidante del maggior partito di opposizione, il repubblicano laico CHP. Allora il giovane Ekrem Imamoglu era riuscito a strappare la carica a sindaco, un esponente dell'HPP, dopo ben 20 anni, e domenica lo ha fatto ancora ottenendo il 37,7%, mentre l'HPP si è fermata al 35,4%. A dimostrare che il partito di Erdogan sta perdendo la presa sulla società turca c'è un altro dato: l'aumento degli astenuti. La Turchia è uno dei paesi più famosi per l'alta affluenza alle urne. Finora la media si aggirava attorno all'85% per le generali, ma anche per le amministrative. Quella di domenica è scesa al 78%. I sindaci del CHP hanno dunque vinto nelle 5 città più grandi del paese, tra cui Istanbul e la capitale Ankara. Il partito di Erdogan si è dimostrato ancora forte in parte dell'Anatolia centrale, pur perdendo diverse province nella regione, storicamente sua roccaforte, sia a favore del CHP, ma anche a causa dei voti ottenuti dall'islamista Yeniden Rafa Partisi e del partito di estrema destra nazionalista MHP. Formazioni che alle elezioni generali fanno parte del blocco capeggiato dal partito di Erdogan. Il partito filo-curdo e di sinistra Dem ha ottenuto un ottimo risultato nel sud-est, al confine con Siria e Turchia, nella regione a maggioranza curda, aumentando il numero dei suoi voti e delle province conquistate rispetto a 5 anni fa. Imamoglu, che è stato votato sia dai curdi di Istanbul sia dai tanti giovani laici e dalle minoranze religiose di genere, tra cui il movimento LGBTQ+, ha commentato: oggi avete aperto la porta a un nuovo futuro. Da oggi la Turchia è una Turchia diversa, avete aperto la porta all'arrivo della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà. E questo lì, insomma, la prima parte dell'articolo del Fatto Quotidiano. Troviamo la notizia anche su un articolo di Murat Çınar, che proveremo anche a sentire, come spesso facciamo in diretta, per un commento ulteriore di questo risultato elettorale, oltre ai dati sull'affluenza. Leggiamo ancora che appunto c'è la conferma del sindaco di Istanbul, Imamoglu, è senza dubbio il risultato politico più importante di queste elezioni. Se in parte la vittoria del 2019 venne considerata come frutto del voto di protesta contro il governo, il distacco del 12% inflitto oggi al candidato dell'HPP fa capire che l'elettore ormai si fida e ha apprezzato il suo operato di questi 5 anni. Stessa valutazione per il sindaco di Ankara, Mansur Yavaş, riconfermato con un vantaggio addirittura del 30% sul suo avversario. Inoltre, nei consigli comunali delle due principali città, il CHP non è più un'anatra zoppa, anzi ha ottenuto la maggioranza in 14 municipi di Istanbul e per la prima volta in 12 di Ankara. La vittoria del CHP nelle roccaforti del partito di Erdogan riguarda inoltre l'Anatolia. Le città di Adıyaman, Giresun, Usak e Afyon hanno votato per la prima volta per un partito non conservatore né nazionalista. Merita poi la massima attenzione il 5,6% ottenuto dal partito della democrazia e dell'uguaglianza del popolo, Dem, che partiva dal 4% del predecessore HDP, sciolto di fatto dalla Corte Costituzionale del 2023. Ricordiamo che circa una decina d'anni fa, una decina d'anni fa, l'HDP prese, se non sbaglio, il 17% alle elezioni politiche in Turchia. Insomma, prese una percentuale molto grande di voti e insomma, diciamo, i suoi politici principali sono ancora in carcere. E questa è la Turchia. Insomma, chi ci ascolta sicuramente in parte già lo sa, però per ricordarlo. Partito ombrello, quello che raggruppa una serie di piccoli partiti socialisti, si parla di Dem, e numerosi gruppi femministi, ecologisti e queer. Il Dem è stato fondato qualche mese prima delle elezioni e quindi non ha avuto accesso ai contributi statali, ma ha ottenuto un risultato importante. Nella città più grande del sud-est, di Diyarbakir Ahmed, la candidata Ise Serra Bukak Kuchuk ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 64%. Nella città di Batman, fortemente conservatrice, la candidata Sonuk è arrivata addirittura al 65% dei consensi. Il partito Dem ha vinto in 3 città metropolitane, 7 grandi città. E poi va avanti con altri partiti, i primi commenti dei sindaci di Istanbul e Ankara e del neo eletto segretario sono stati di grande soddisfazione. Il grande perdente di queste elezioni, il Presidente della Repubblica, per la prima volta in 22 anni ha parlato dal balcone della sede del partito da solo, senza i suoi ministri. Erdogan ha fatto intendere nel suo discorso che farà tesoro del risultato per correggere gli errori commessi. In questi 4 anni che gli restano, il punto più importante dell'agenda di Erdogan potrebbe di nuovo essere distruggere l'espressione democratica dell'elettorato curdo nel sud-est del paese e portare avanti la guerra, le politiche di guerra in Siria e Iraq, con l'obiettivo di spostare l'attenzione dell'esito elettorale e cercare di rafforzare la fedeltà all'elettore nazionalista e fondamentalista. Questo diciamo da un paio di quotidiani sullo scenario elettorale delle amministrative in Turchia.
Scusate, allora passiamo a un altro argomento, che è quello ovviamente del processo ad Ilaria Salis e anche alla decisione del tribunale ungherese di non concedere i domiciliari in Ungheria, ricordiamo, neanche l'estradizione dei domiciliari in Italia. Insomma, una decisione che oggettivamente era abbastanza aspettato, no? Non so se ci si aspettava altro, però è evidente il clima che c'è contro Ilaria Salis e da un governo Orban, insomma, molto alleato dell'Italia, su cui l'Italia, insomma, quindi anche rispetto a Ilaria Salis ha fatto molto poco. Poi ci sono degli l'articolo, poi andremo a leggere casomai, del padre di Ilaria Salis sulla Repubblica. Invece il Corriere a pagina 31 ne parla di Ilaria Salis da Ciamaraini, che dice: la grande teatrale debolezza ungherese. Vedere una giovane donna con le caviglie incatenate, le mani legate a una corda, tenuta in mano da una guardia carceraria, come farebbe la padrona di un cane, fa davvero impressione. Dal punto di vista del linguaggio mediatico è una bomba. Ilaria Salis è accusata di aver aggredito e picchiato 3 neonazisti. Non si capisce se il fatto che siano nazisti abbia peggiorato la pena. Non bastava dire che ha aggredito e picchiato 3 uomini? Ma come li ha picchiati? Con le mani nude o con un bastone o con una clava? Comunque, guardando la esile figura della ragazza, restiamo di stucco alla notizia che abbia messo knockout 2 o addirittura 3 giovani neonazisti. E loro non hanno reagito? Eppure la storia ci racconta che i nazisti sono persone tutte di un pezzo, che credono nella forza e nella repressione attraverso la forza. Famosi picchiatori che andavano in giro per le case del popolo a bastonare gli operai, che per loro natura erano pochi inclini al nazismo. Ma evidentemente nella rissa di cui si parla questa femmina diabolica ha tirato fuori delle forze sconosciute. Non sarà per caso una strega animata dal demonio? L'esibizione delle catene e dei lucchetti, ma soprattutto del guinzaglio, sono evidentemente un linguaggio che va al di là della legge e della pena. I giudici e i carcerieri sembrano volerci dire, anzi gridare, che nel loro paese non si scherza, che i neonazisti non si toccano, che lo Stato sa punire a dovere coloro che chiedono democrazia e più libertà. Perciò, signori, guardate e prendete nota, signori, dice da Ciamaraini, rivolta al maschile, i neonazisti sono le vittime e gli studenti, anzi le studentesse, che pretendono di manifestare contro le ingiustizie e gli abusi, addirittura menando le mani, sono i veri carnefici. Ma alla fine possiamo dirlo? Tutta questa dimostrazione clamorosa di forza e di severità ci comunica la penosa impressione di una grande teatrale debolezza. Questo è il commento di Dacia Maraini sul effettivamente, insomma, su un simbolico molto alto delle foto di Ilaria Salis, insomma anche della forza di una donna nemica di tutta l'Europa, che è riuscita evidentemente anche a menare qualche neonazista.
Dalle pagine della Repubblica, appunto, c'è la risposta alla lettera di Furio Colombo scritta dal padre di Ilaria Salis, Roberto Salis, e il titolo è: mia figlia è migliore di me, pronta a finire in catene per difendere i suoi ideali. Insomma, nella lettera, appunto, quello che dice è che il giorno dell'onore, la vergognosa celebrazione di un atto di guerra della Waffen-SS e della Wehrmacht agli ordini di Hitler, che si celebra ogni 11 febbraio a Budapest, rappresenta per Ilaria un tentativo degli irriducibili nazisti di rinfocolare un braciere che deve rimanere spento. Ilaria ha ragione, non si può stare a guardare questi tentativi di riesumazione dell'ideologia nazista o fascista. Bisogna darsi da fare perché l'Unione Europea renda intollerabili nel suo territorio queste manifestazioni. Ilaria è fatta così. Il suo avvocato ungherese Gheorghi Magyar, il giorno prima dell'udienza del 28 marzo, ci raccontava che mai nella sua carriera professionale ha avuto l'occasione di imbattersi in un cliente che, dopo la durissima detenzione imposta ai carcerati in Ungheria, continuasse a mantenere la dignità e la determinazione che ho visto in Ilaria. Il suo collaboratore Ballint Ghiene una volta le ha chiesto se con le compagne di cella andasse tutto bene, se avesse avuto da carcerate di etnia rom tentativi di aggressione o furti, ricevendo da lei questa risposta: «Ma tu che cosa hai contro i rom?» Ed io, nel sentire queste parole, mi immagino la scena del suo dito alzato e del suo sguardo fulminante. Caro Colombo, lei cita il 28 marzo, Ilaria è stata condotta per la seconda volta in manette, ceppi e catene di fronte a un giudice in un tribunale dell'Unione Europea. In realtà è peggio di così. Ilaria è stata condotta nello stesso modo davanti all'equivalente del nostro GIP il 14 febbraio, il 9 giugno, l'11 agosto e il 14 novembre del 2023, sempre in presenza di un addetto dell'ambasciata italiana. Inoltre, nello stesso modo, è stata condotta due volte per una perizia antropometrica e una volta per una visita medica. Quindi un totale di 9 volte. E la lettera appunto continua su questi, diciamo, dettagli che dettagli non sono, cita la Costituzione perché tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, cita i padri costituenti e finisce dicendo: vede, caro Colombo, io e mia moglie ci riteniamo genitori privilegiati, abbiamo generato una creatura molto migliore di noi, verso la quale ci sentiamo in debito per ciò che concerne gli insegnamenti ideali. Fin tanto che lei, io, mia moglie e tutti quelli che sostengono i valori per cui Ilaria lotta continuiamo nel nostro sforzo, il progresso avanzerà, mentre le tenebre ed i suoi artefici saranno destinati a una ineluttabile sconfitta. E la luce vincerà splendente, grazie ancora per il meraviglioso senso di solidarietà. E Ilaria Salis, insomma, ha anche risposto pubblicamente alla presa di parola di Mattarella, ha telefonato subito per me, lo ringrazio. È evidente come la compagna che è detenuta a Budapest stia avendo, diciamo, un approccio che tenta in tutte le maniere, no, di porla in una posizione in cui può vincere questa battaglia o avere delle vittorie all'interno di un quadro molto complesso, no, perché poi magari qualcuno con poca capacità di immedesimarsi nelle situazioni dice: ecco, ora abbiamo a che fare con una persona riformista perché ha ringraziato Mattarella. No, invece credo che ovviamente nella situazione molto complessa in cui lei è, giustamente, no, tenta di sfruttare tutte le contraddizioni possibili di questa pesantissima situazione. Ovviamente noi esprimiamo tutta la possibile solidarietà nei confronti di Ilaria e dell'inferno che sta vivendo in queste carceri ungheresi e della, insomma, della per quanto per noi non sia assurda comunque situazione che vive una donna che sceglie appunto di opporsi a dei movimenti dichiaratamente neonazisti e che questo possa comportare una qualsiasi colpa nel presente. Sicuramente le voci ancora più opportuniste in questo momento, ma che vedremo un po' che sviluppi avranno, sono quelle invece del Partito Democratico, che per le elezioni europee millanta un'intenzione di candidare Ilaria Salis. Le elezioni europee saranno un'occasione di chiarezza, esordisce l'ex segretario Zingaretti. E questa pagina 13 della Stampa troviamo la questione, ci passiamo molto rapidamente. E è proprio un'intervista all'ex segretario del PD: alle prossime politiche probabilmente vinceremo noi. Ma chissà se è vero, mio caro Nicola. E niente, quindi c'è anche la questione di Ilaria Salis. Vediamo un attimo dove la troviamo. È favorevole all'ipotesi di candidare Ilaria Salis? Questa è la domanda che gli viene fatta da Francesca Schianchi. E quello che sta passando in Ilaria Salis è una vergogna e facciamo bene a tenere alta l'attenzione denunciando l'oscena subalternità del governo. Per quanto riguarda la candidatura, è una valutazione che spetta a lei, alla sua famiglia e al gruppo dirigente del PD, tutto il resto è rumore di fondo, perché si tratta di una situazione delicata da trattare con prudenza e non gettare nel tritacarne. Io non so cosa possa comportare la candidatura per la sua situazione, ma se può esserle utile mi chiedo perché no. E insomma, questo è il quadro rispetto alla situazione pure appunto della di Ilaria Salis, come che diciamo è stato già fatta questa presa di parola pubblica dalla Schlein rispetto alle elezioni europee. Elezioni europee che vengono anche trattate in generale nei quotidiani di oggi, lo fa dalla prima pagina appunto la Stampa con un articolo di Marcello Sorgi che ritroviamo a pagina 22 e che ancora diciamo parla di questa corsa al voto europeo, della maretta interna a quella che è la coalizione di destra del governo, perché se la destra al governo, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia e il partito della Lega di Salvini stanno insieme al governo con tutti insomma le loro frizioni, all'europea invece è ben distinta il posizionamento dei partiti. E quindi la partita dell'Europarlamento senza alcuna esagerazione è forse la più importante degli ultimi 20 anni, secondo Marcello Sorgi, perché il voto potrebbe mettere in discussione la continuità europeista che ha fin qui sempre consentito di trovare un assetto per consentire all'Unione di andare avanti senza puntare a un capovolgimento che sarebbe distruttivo nel contesto attuale, con una guerra nel cuore del continente e le minacce di Putin giorno dopo giorno più pesanti. Il fatto che l'europeismo abbia, diciamo, sia positivo nei confronti di questi scenari di guerra, abbiamo dei forti dubbi. D'altro canto non che le forze diciamo anti-europeiste che hanno maggiore forza in questo momento siano nessun modo interessanti, se sono forze identitarie di destra, e quindi insomma il quadro è particolarmente pesante. Nel centrodestra è in corso una quotidiana lotta intestina tra Salvini e Meloni. Salvini vive appostato, aspetta la prima mossa di giornata della Premier e poi colpisce, incurante i danni che procura la maggioranza di governo. Si tratti dell'immigrazione, dell'ordine pubblico, del sostegno alla presidente uscente e candidata rientrante della commissione von der Leyen. Il leader della Lega non si ferma davanti a nulla. Nel suo mirino c'è solo e soltanto Meloni e l'incubo che il suo partito Fratelli d'Italia possa togliere voti al già sofferente simbolo del Carroccio, cosa che è già ampiamente avvenuta, insomma. Dietro mosse che possono anche apparire irrazionali si intravede un disegno che, sia pure in modo confusionale, il capitano leghista sta dispiegando, puntando a colpire la Premier sul terreno sul quale ha speso grandi energie nel corso del suo primo anno e mezzo di governo. E quanto più Meloni punta a irrobustire il gruppo dei conservatori europei e CR per essere codeterminante nella futura nuova maggioranza che potrebbe formarsi a Strasburgo dopo il 9 giugno, tanto più cerca di impedirglielo per costringerla a stare nel ghetto nazionalista della destra estrema favorita dalle prossime elezioni, alla quale Salvini si onora di appartenere. L'articolo va avanti proseguendo questa analisi, sicuramente insomma a prescindere dalle valutazioni del pericolo della tenuta europeista, diciamo è un dato che sta avvenendo all'interno della destra al governo questo tipo di situazione. Manca solo un quarto d'ora alle 10, forse dobbiamo capire se c'è qualcos'altro a leggere, se no a passare alle cronache romane.
Sì, a brevissimo, però volevo sulla questione delle europee, c'è un'intervista a pagina 10 a Lia Quartapelle del PD, che si è occupata spesso di esteri, rispetto alla candidatura di Tarquinio, ex direttore dell'Avvenire, tra le file del PD, perché l'articolo gli chiede, di Alessandra Racchi: io rispetto Tarquinio, ma cosa pensa della NATO? Quindi visto che si è voluto candidare Marco Tarquinio sulla questione del pacifismo e via dicendo, Lia Quartapelle mette ovviamente avanti quelli che sono poi gli ideali del PD, che invece sono tutti propensi per appunto un riarmo e una bella insomma condivisione della guerra, e perché dice: ho grande rispetto per la sua posizione, l'ho letta nei suoi editoriali quando era direttore di Avvenire, certo l'impegno politico è diverso da quello dell'opinionista, ma non credo possa cambiare di molto. Servono per noi in Europa figure che possano portare avanti una politica sulla transizione ecologica e l'altra sulla politica estera. E Marco Tarquinio è d'accordo sul rafforzamento della difesa europea o sul rafforzamento del rapporto con la NATO? Queste, o giustamente insomma, lì a Quartapelle. E poi alla fine c'è la domanda su Ilaria Salis: mi sembra una giusta idea di Europa dei diritti, quella della candidatura di Ilaria Salis. Questo che sicuramente insomma sulla NATO è evidente che insomma potrebbe avere delle idee molto simili a quelle di Marco Tarquinio, o comunque sul contro la belligeranza del PD. Su questo, insomma, andiamo quasi a concludere per passare al appunto al vi dico soltanto delle se volete, sulla stampa, sulla Corriere a pagina 10 si parla anche della von der Leyen e i vaccini, ma vi volevo come ultima notizia e poi ricordarvi, insomma, a pagina 39 sempre invece del Corriere c'è tutta una nuova dei nuovi podcast che farà il Corriere della Sera sul per quanto riguarda le scrittrici dei podcast su questo, ma si parla a pagina 19 del Trento, l'università e il regolamento al femminile di Elvira Serra, comma 5 articolo 1, i termini femminili usati in questo testo si riferiscono a tutte le persone, si parla di un articolo della decisione dell'università di Trento, insomma non un'università qualsiasi, e di mettere il femminile sovraesteso, appunto di usare il femminile sovraesteso, quindi la presidente, la rettrice, la segretaria, la componente del nucleo di valutazione, la direttrice del sistema bibliotecario e via dicendo. Femminile sovraesteso a tutte le 20.000 persone che compongono la comunità accademica dell'Università di Trento, fondata nel 1962, culla dei sessantottini. Il Consiglio di amministrazione dell'Unitrento ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento generale di Ateneo il 28 marzo e il rettore Flavio De Flarian ha ammesso: quando l'ho letto mi ha colpito, come uomo mi sento escluso, questo mi ha fatto molto riflettere sulla sensazione che possono avere le donne quotidianamente quando non si vedono rappresentate nei documenti ufficiali. Così ho proposto di dare, almeno in questo importante documento, un segnale di continuità. Chi ha deciso che si debba usare il maschile sovraesteso? Una grammatica scritta da maschi. Ma per noi le parole hanno un peso politico, nessuno mette in discussione l'identità di genere, il messaggio è che il femminile vale quanto il maschile. Questo succede all'Università di Trento e possiamo passare appunto per gli ultimi minuti alla politica della città di Roma quotidiana.
La cronaca romana della Repubblica parla dell'SOS Campidoglio perché mancano 9.000 posti e corsa ai ripari per evitare che le carenze d'organico dalla mobilità al patrimonio possano creare ostacoli negli interventi per il Giubileo e del PNRR. E poi c'è, diciamo, a pagina 2 un articolo che racconta della storia di tre persone senza tetto, la vita degli invisibili dell'aeroporto di Roma, persone che vivono all'aeroporto. Fine dell'era alta Roma, tornano le sfilate ma le organizza la fondazione. Insomma, la società consortile non c'è più, ad occuparsi del settore sarà Roma and Partner, di cui fanno parte Roma Capitale e Camera di Commercio. Aeroporti di Roma, le sfilate d'alta moda a Roma, insomma una cosa di cui sentiremo la mancanza in questa forma, non so, insomma, grazie per tenerci aggiornati, no, a parte scherzi. Il Santa Maria della Pietà, rinascita fra zone relax, giardini sensoriali entro il 2026, grazie ai fondi del PNRR l'area dell'ex manicomio sarà totalmente ristrutturata. Si parla di Roma Nord-Ovest, nella zona di Montemario.
C'è stata anche una battaglia, insomma, questo anche dei comitati, insomma, di Montemario, di Roma Nord. Da microfono e radio ne abbiamo parlato diverse volte, proprio, insomma, della anche forza di non trasformare in parcheggi o non, insomma, di mantenere un'area che è molto verde e anche molto usata da tutta Roma Nord al pubblico e al verde, mantenerlo in questo senso.
E poi troviamo una pagina, diciamo, sulla, diciamo, allarme criminalità. C'è la lettera dal carcere di Demce, boss albanese, io il signor Senese e l'omicidio di Abolik. Appunto ancora sulla questione dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto di Abolik, ultra della Lazio e non solo, e insomma la questione dei Senese, che già nei giorni scorsi era presente sui quotidiani. Qua viene riportata appunto questa lettera dal carcere e l'articolo è abbastanza lungo. Nel testo Demce rivendica l'amicizia con il signor Piscitelli, con il quale ha condiviso per anni l'organizzazione del tifo della Lazio, poi sottolinea che questa amicizia non può essere utilizzata per correlarlo ad altre vicende, che non è lui la persona citata nelle conversazioni carpite dalla procura e riportate sui giornali. Quella che parla di Michele Senese, ma quale zio Michele, si legge in una chat che i PM attribuiscono all'albanese, ma chi cazzo l'ha mai visto, ma quanti anni ha, alla fine della giostra, ma chi se lo incolla pure a Michele, che te se tiene vicino pure gli infami. Non è lui che sta progettando una vendetta contro una persona vicina a Senese, come rivela un'altra conversazione. Quando esce viene a piagne da me con i piedi sua, pensando che viene da un fratello. E insomma, la questione è abbastanza, in realtà, importante nello scenario diciamo malavitoso romano. Sono delle figure che hanno il loro peso, e soprattutto se si parla dei Senese. E appena sotto c'è la raffica di proiettili contro il bar del Quarticciolo, e questo è avvenuto nel bar a via Molfetta, il bar Tabacchi Massimo, che nella notte tra il 31 e l'1 aprile qualcuno ha sparato. E diciamo che la questione che ci interessava in realtà sulla cronaca di Roma della Repubblica non è presente, che era quella delle polveri sottili provenienti dall'Africa e dell'allarme, quindi, che il sindaco aveva diffuso nella città di Roma. Altre cronache romane, è quella del Messaggero. Sorpresa a Roma è baby boom, la capitale in controtendenza rispetto ai dati nazionali nel 2023, più 6% di nascite. L'assessore Catarci, usciti dalla stagnazione, l'esperta, pesano anche i migranti. Ma no, incredibile. E corsa ai piani per il commercio, in palio ci sono 12.000 postazioni, il bando per gli ambulanti. Anche questo grande focus, caro al Messaggero, quello degli urtisti, quelli che chiamano camion bar i mutandari, i venditori di caldarrosti e chi in caglierie. Sempre un grande rispetto il Messaggero. Compleanni con i botti, al trionfale parte la rivolta. Sono i fuochi d'artificio che ormai praticamente tutte le notti da qualche parte in città qualcuno si diverte a sparare, dando fastidio alle persone che a quell'ora vorrebbero dormire. Anche qua, voce delle lotte scomode della cittadinanza, sempre il Messaggero in prima fila. La Pasquetta di sabbia cambia il colore della città. Il maltempo, ristoranti pieni al mare, cielo grigio, vento e quel pulviscolo giallo africano che per la Pasquetta ha cambiato i colori della città. La Desert Dust, l'imponente carico di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara, irrompe nel weekend di festa e colora di rosso il cielo della capitale. Che poesia, La cronaca di Roma del Messaggero è veramente imperdibile. Proiettili contro il bar, avvertimento al Quarticciolo. Qua sempre, ai noi, si parla del Quarticciolo in questi termini. Ricordiamo la settimana scorsa invece la borgata romana, protagonista di momenti di lotta in difesa di alcune famiglie messe sotto sgombero da Atere e dalla prefettura, all'interno di una serie di operazioni portate avanti in diverse periferie romane, dove si mischia la questione annosa della regolarizzazione degli inquilini Ater, che in molti anche occupano alloggi, ma che d'altro canto avrebbero diritto e hanno bisogno di un alloggio, e le grandi inchieste sulla criminalità che porta avanti il parroco Don Coluccia, altri personaggi come il buon Brumotti, e insomma, quindi indagini con un fondamento diciamo abbastanza traballante, che al fianco con Ater hanno indicato evidentemente delle persone da sgomberare. È successo succede da 2 anni a San Basilio, a Torbella Monaca. Quello che è successo la settimana scorsa a Quarticciolo è stato che qualcuno si è messo di traverso, gli abitanti del quartiere sono scesi, ci sono stati momenti di forte tensione con la polizia, c'è stata una manifestazione abbastanza importante nel quartiere per ribadire che Ater deve togliere le mani dalle case dove da decine di anni vivono le persone, e non deve mettere per strada famiglie senza nessuna soluzione, come succede a Roma con almeno 20 famiglie al giorno che vengono sfrattate con dei servizi sociali inesistenti, delle possibilità di alloggi alternativi inesistenti. E questa è la città di Roma, non da oggi, negli ultimi anni c'era stato un blocco degli sfratti legato al Covid, ad ora siamo ritornati a pieno regime, un mercato degli affitti fuori controllo, una città dove avere una casa è un privilegio ormai e dove appunto i quartieri popolari così vengono gestiti.
Allora, pure il Corriere della Sera Roma mette invece l'apertura sullo smog, 3 giorni di allarme rosso fino a giovedì, PM10 alle stelle per sabbia dal Sahara ed emissioni di veicoli e impianti di riscaldamento. Quindi c'è stata la nota ieri del sindaco Gualtieri in cui ha chiesto alla popolazione di rimanere sotto dentro casa, di usare la bicicletta, 3 giorni di allarme smog a causa della sabbia del Sahara che copre la città impedendo al particolato, cioè al PM10, di volare via, calcolando che poi ieri ha anche piovuto, quindi ieri gli allarmi di inquinamento erano molto molto alti. I dati sull'inquinamento dell'aria schizzano oltre i livelli di guardia, le previsioni dell'ARPA indicano oggi come giornata di picco assoluto alle stelle il valore del PM10 generato anche da autoveicoli e riscaldamenti, 113 microgrammi per metro cubo, ben più del doppio rispetto alla soglia dei 50 consentiti per legge, ma anche per domani e dopodomani i dati non permettono di far rientrare l'allarme. Le centraline ARPA continuano infatti a registrare dati preoccupanti in tutta Roma, si spera nell'effetto salvifico della pioggia, ma il comune non esclude il giro di vite sui trasporti. E su questo ci sono anche a pagina 2, a pagina 3, a pagina 2 ancora sull'inquinamento, si parla di Corso Francia come il posto più inquinato. Lo smog è da incubo per quanto riguarda appunto quello che dicono le centraline, e nonostante la pioggia, polveri sottili ben oltre il doppio del limite massimo in quasi tutte le centraline di rilevazione. I contatti tra dipartimenti ambiente e ARPA sono continui ora per ora, anche perché il sistema di rilevazione near real time sul sito dell'agenzia della regione è in tilt, forse ingolfato di dati sulle anomalie di queste ore, risulta temporaneamente non disponibile. Si va quindi con aggiornamenti telefonici in base ai quali stabilire come gestire la situazione. Siamo tornate. Si spera nell'effetto salvifico della pioggia, ma insomma questo poi come si sa, poi la pioggia porta per terra. Praticamente ovunque siamo al di là della soglia dei 50 microgrammi. C'è anche una cartina, quella che riguarda ieri, che fa vedere come siamo a livello di 150, cioè tutto viola. Attenzione ai bambini, sono i più rischi, c'è un'intervista a un medico dei Gemelli, professore ordinario di pneumologia al Policlinico Gemelli, Luca Richeldi, che dice sicuramente le emissioni di PM10 e PM2,5 prodotti da riscaldamento e autoveicoli, perché si parla di particelle indicate in micron, sono quelle più pericolose perché si vedono solo al microscopio. Ma dice negli ultimi 10 anni abbiamo visto aumentare patologie come bronchiti, fibroma polmonare e asma, quest'ultima soprattutto nei bambini. Per la sabbia che in questi giorni vediamo depositarsi ovunque non dobbiamo preoccuparci molto meno, la sabbia è un inquinante naturale che c'è sempre stata, non solo proveniente dal deserto del Sahara ma anche dalla penisola arabica. Quelle polveri si fermano nelle vie aeree superiori dove incontrano i turbinati che filtrano, quindi invece le PM10 e PM2,5, soprattutto quelle 2,5, sono veramente piccolissime, che sono dati poi quelle soprattutto nelle aree degli allevamenti intensivi, perché sono date soprattutto dall'ammoniaca data dagli escrementi degli allevamenti intensivi, l'elevata quantità di escrementi negli allevamenti intensivi sono i più tumorali e problematici di tutti, però e questo. Due notizie sui trasporti di Roma, che è sempre un argomento che a me fa particolare attenzione. Uno riguarda che è stato stipulato un accordo tra il Campidoglio e il Ministero dei Trasporti per quanto riguarda la metro C, in cui sono stati sbloccati i fondi, treni fino alla Farnesina dal Ministero dei Trasporti, 4 miliardi di euro per finanziare l'opera. Quindi la metro C si farà fino a Piazzale Clodio, che insomma mi sembra un'ottima Notizia, 4 miliardi di euro, il Campidoglio e il governo li avevano annunciati alcune settimane fa e le hanno fatte, 100 milioni per coprire gli extra costi della tratta San Giovanni Colosseo, quindi insomma che verrà terminata a breve, 755 milioni serviranno per pagare la tratta fra Colosseo e Fori Imperiali, che farà da scambio tra la linea B e la linea C a Piazza Venezia. Questo cantiere, che include anche la stazione di Piazza Venezia, è in corso, va bene. Poi la parte più rilevante del finanziamento, cioè 2,2 miliardi, servirà per sostenere il costo della tratta che dalla stazione di Piazza Venezia va a finire a Piazzale Clodio. Qui sono previste le stazioni di Ottaviano come scambio con la linea A, San Pietro e Chiesa Nuova a servizio dell'Ansa Barocca di Roma e via dicendo, eccetera, 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 Campo dei Fiori, eccetera. E poi ci sarà quella da Piazzale Clodio alla Farnesina, quindi vuol dire veramente a Ponte Milvio. Magari se facesse, per me sarebbe veramente un cambio per quanto riguarda il lavoro. E l'ultima notizia riguarda sempre i trasporti, perché arriva a Massimina l'autobus a chiamata. Come funzionerà il primo test su Roma? A Massimina, a partire da maggio, sperimenterà un nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata, quasi come dei taxi, che aiuteranno i residenti del quadrante a prendere i normali autobus ATAC portandoli alle pensiline. Il quartiere di Roma Ovest tra via Aurelia e via Portuenza ha un problema in questo senso: le strade sono troppo strette per il passaggio dei mezzi ordinari e raggiungere le fermate per andare al lavoro o a scuola ogni mattina diventa un'impresa se non si è muniti di macchina. Si tratta in realtà di un vecchio progetto del Movimento 5 Stelle, che chiese nel 2019, che era finito nel cassetto ma è stato rispolverato. Maggio è la partenza, funzionerà, servirà beh, la tessera, un abbonamento l'ATAC, l'utente dovrà poi registrarsi potrà con l'applicazione ricevere il codice apposto da comunicare per effettuare una prenotazione. Il conducente quindi si fermerà solo nelle fermate che arrivano tramite app. Va bene, questo è quanto succede a Massimina. E con questo, diciamo che alle 10:03 minuti prime andiamo a concludere la rassegna stampa per questo 2 aprile del 2024, iniziando, insomma, faremo qualche telefonata in questa oretta per poi lasciarvi a qualche redazionale e alla programmazione della radio.